Future Week 2025, io sono Giulio Gaudiano, presidente di Assipod.org, Associazione Italiana Podcasting, e sono qui a CTE, la Casa per le Tecnologie Emergenti di Roma Capitale, in particolare nello spazio che si chiama Stazione Podcast, dedicato al racconto dell'innovazione, insieme a Nicola Cristian Rinaldi, fondatore di Little Genius International. Ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, partiamo da te. Raccontami chi sei e che cosa ne fai nella vita. Cosa ti ha portato qui alla Rome Future Week?
Passione per le tecnologie, che nella mia vita, da umanista di formazione accademica, ha significato lavorare moltissimo sulla progettazione di nuove tecnologie basate su, ad esempio, tecnologie semantiche, e anche un interesse poi familiare per una passione di mia moglie che è sfociata nella fondazione di questa struttura, che è una scuola internazionale che si occupa di formare le nuove generazioni con tecniche e metodologie un po' più innovative.
Si parla tanto di innovazione in questi giorni. Uno dei temi centrali, il tema centrale del Rome Future Week, è metamorfosi. Questa metamorfosi si realizza di fatto nella vita dell'uomo soprattutto nei primi anni di vita, ed è proprio lì che voi partite, lavorando nel coltivare una mentalità aperta all'innovazione. Come lo fate?
Allora, innanzitutto introducendo delle strutture e delle regole anche di rispetto degli spazi d'apprendimento, della loro qualità, perché si va a lavorare sulla presenza del bambino nel mondo, la sua esistenza all'interno di un ecosistema. Questo ecosistema comprende anche quello educativo. Questo significa chiaramente lavorare moltissimo sulla progettazione degli spazi, oltre che sui metodi d'apprendimento e sui contenuti stessi oggetto poi dell'apprendimento. La multiculturalità, l'internazionalità di una scuola che per definizione è scuola internazionale, significa lasciare al bambino quella libera presenza nel mondo, guidato da una consapevole metodologia che riporta al centro della formazione anche l'etica. E materie che per esempio nell'ordinamento italiano esistevano e sono state reintrodotte solo di recente, come l'educazione civica, ma partendo da un'età molto piccola, partiamo dall'età dei 3 o 4 anni per insegnargli l'etica e l'educazione civica, unitamente alle skill digitali, ma anche a lingue come il cinese per esempio, in una struttura dove già i bambini nel loro quotidiano parlano la lingua inglese, interagiscono tra di loro e con gli insegnanti in lingua inglese. Insomma, parliamo di infanzia, di consapevolezza dei bambini nel mondo e quindi di tutte le sfaccettature della complessità dell'interazione del bambino con il mondo esterno.
Quindi mi stai dicendo che il vostro approccio riconosce non solo importante e centrale il contenuto, quindi in questo caso l'educazione civica o le skill digitali o la lingua inglese, ma anche, partendo dall'esterno, lo spazio nel quale avviene l'educazione e la metodologia. Quindi abbiamo come se fossero 3 layer che lavorano e interagiscono tra di loro per ottenere un risultato sul bambino che già nei 3 anni è al centro di questo processo.
Perfettamente. Si rimette il bambino all'interno di una struttura scolastica, purtroppo per come siamo abituati chiaramente a pensare noi gli spazi di una scuola, magari si fa anche fatica ad immaginare una condizione diversa, però è solo naturale che il bambino che sta comodo nel proprio spazio interagisce con il mondo nella maniera più corretta e quindi con una maggiore apertura anche all'apprendimento, all'evoluzione, al progresso di carattere psicopedagogico. Poi parliamo, omettere il tema della comodità. Nelle scienze cognitive oggi si parla di neuroergonomia, cioè di comodità del nostro sistema nervoso all'interno dell'ambiente. Purtroppo lo sviluppo urbano degli ultimi due secoli in particolare ha portato chiaramente alla brutalizzazione degli spazi, un'architettura urbana che non consente più cognitivamente al bambino di essere a pieno contatto con il mondo in cui serenamente si può espandere ed emancipare. Quindi, se la scuola diventa una piccola cellula in cui il bambino insieme agli altri bambini riescono a non, mi spiace utilizzare il termine, ammalarsi cognitivamente, perché il bambino deve adattarsi, il bambino è molto resiliente, si abitua a tutto. Se deve fare lezioni per 5 ore con un martello pneumatico che suona, resiste, è resiliente. Ma qual è l'effetto sulla psicologia e sul fisico del bambino che deve crescere? Allora, il principio di appunto neuroergonomico alla base del benessere cognitivo del bambino è chiaro che è lo sblocco semidefinitivo all'accesso alle informazioni e all'apprendimento, chiaramente accompagnati metodologicamente da metodi, diciamo che come nel nostro caso abbiamo lavorato e abbiamo seguito anche con percorsi di ricerca universitario, cercando di formalizzarlo nel miglior modo possibile, ma ci siamo accorti che un concetto lo esprime molto bene, che è proprio la customizzazione, passatemi il termine comunque di natura inglese, ma la personalizzazione quasi artigianale di tutto il percorso pedagogico che ogni bambino deve compiere è fondamentale. È chiaro che non si può fare nella scuola, la scuola enorme, quella con centinaia o migliaia di bambini, si può fare in classi che ad esempio non raggiungono o superano il numero di 15 bambini, si può lavorare con quell'intensità pedagogica. È difficile che la scuola pubblica ad esempio prenda quella strada, eppure c'è da riflettere sul fatto che la scuola pubblica le risorse le ha, ha un'infinità di professionisti, un'infinità, sicuramente maggiore alle possibilità della scuola privata. Quindi formando e riformando i corpi docenti a lavorare su un piano diverso nell'educazione, io penso che ancora oggi ci sia lo spazio per raggiungere dei grandi risultati.
E direi anche, mi permetto di aggiungere questa cosa, che oltre ad avere una ricchezza nel numero dei professionisti, ha anche una grande ricchezza nella motivazione di molti di questi professionisti rispetto alla possibilità dell'aggiornamento. La cosa, diciamo, mi tocca personalmente perché mia moglie, per esempio, che è insegnante nella scuola dell'infanzia, sta dedicando 2 anni della sua vita, oltre a risorse economiche, alla specializzazione nel metodo Montessori, dopo più di 10 anni che già è insegnante di ruolo. Quindi non è una ricerca per lavorare, mettiamola così tra virgolette, per avere un lavoro, è proprio la volontà di fare meglio il proprio lavoro, di comprendere nuove metodologie educative, di dare un impianto teorico a qualcosa che nella pratica si è fatto per anni. Quindi effettivamente c'è anche un grandissimo capitale umano, non amo tantissimo questo termine, però effettivamente mi sento di saperlo, di poterlo sottolineare. E quindi mi interessa capire qual è l'offerta di Little Genius International anche nell'interazione con il contesto che per i più è la scuola dell'infanzia o la scuola primaria. Andate a offrire un'alternativa come scuole private oppure formazione per gli insegnanti della scuola pubblica che possono così importare queste metodologie, applicarle laddove sia possibile. Raccontami come si declina questa visione in un'offerta sul campo.
Allora, ti ringrazio. Innanzitutto un'offerta formativa dai 2 anni e mezzo ai 10 anni che si espanderà secondo un programma di sviluppo pure della scuola secondaria. Ma c'è una grande apertura perché ormai da 20 anni formiamo anche professionisti dell'educazione che tra l'altro provengono da tutto il mondo, perché la scuola ha avuto con la sua metodologia un riscontro enorme da paesi come la Cina, la Corea del Sud, il Canada, la Germania per quanto riguarda l'Europa e anche la Turchia. Nel senso che annualmente formiamo gruppi di docenti che vengono mandati qui in Italia a formarsi da noi su questo approccio metodologico che noi poi nel tempo abbiamo sviluppato anche ottenendo addirittura un brevetto 5 anni fa che unisce la metodologia degli aspetti tecnologici particolari, ad esempio accenno velocemente l'utilizzo di blockchain per la certificazione delle competenze, per esempio, piuttosto che l'intelligenza artificiale non calata nel nulla, ma utilizzata per esempio per far autoregolamentare l'ambiente di apprendimento. Ad esempio, quando alcune sostanze volatili raggiungono certi livelli nell'interno degli ambienti della nostra scuola, il sistema di estrazione dell'aria gestisce un'emissione di aria ed immissione di aria fresca per ribilanciare. Ecco, ripeto, se si lavora sull'ecosistema di apprendimento e non solo il semplice spazio di apprendimento, significa andare a lavorare su tutte queste qualità anche ambientali. Quindi la formazione in questo momento noi la offriamo sia come centro di formazione professionale alle metodologie innovative, oltre che alla nostra, anche in senso lato, e poi come struttura scolastica materna ed elementare, chiaramente a carattere privato, e come scuola internazionale, cioè scuola straniera in Italia, secondo l'ordinamento italiano. E l'obiettivo nostro è realizzare poi un campus dell'educazione internazionale che faccia filiera educativa in questo senso. È una scuola in cui si è fatta tanta sperimentazione e quindi si è riuscito a costruire tanto, perché nel piccolo si riesce a fare. È chiaro che nelle strutture scolastiche di carattere pubblico questo è il futuro, nel senso che è proprio una metodologia che può accelerare la trasformazione, la mutazione del sistema educativo in qualcosa che è capace di reggere la società moderna. Perché se vogliamo fare osservazioni negative sulla società di oggi, purtroppo le dobbiamo fare rispetto alle lacune dell'educazione negli ultimi 20 o 30 anni. Siamo stati in grado di crescere giovani sani? Ce lo dobbiamo chiedere adesso.
Vorrei concludere facendoti una domanda da insider delle metodologie didattiche innovative. Da una parte ho osservato, visto che quando parliamo di innovazione non possiamo non parlare di digitale, ho osservato una tendenza a interpretare l'educazione all'innovazione come una educazione per lo sviluppo delle skill digitali. Lo dico in maniera estremamente terra terra: insegniamo ai bambini anche piccoli a usare bene il computer, il tablet, lo smartphone e i vari software, compreso magari i modelli di linguaggio, l'intelligenza artificiale. Da un'altra parte ho visto una corrente che dice: no, non insegniamo le skill digitali, non insegniamo a usare i device, insegniamogli ad imparare, anzi leviamo tutti quei device che in qualche modo aiutano l'elaborazione e facciamoli confrontare con materiali didattici totalmente non digitali, perché se è vero che tutto questo digitale è stato partorito dalle menti nate in un contesto analogico, noi abbiamo bisogno di menti analogiche per poter riprogettare il digitale e portare vera innovazione, altrimenti gli insegniamo un gioco con delle regole che loro continuano in qualche modo a replicare, sviluppandole però non creando vera disruption, vera discontinuità e innovazione. Qual è la tua visione su questo tema? Come si fa a educare i giovani, i bambini all'innovazione?
Voglio aggiungere una cosa innanzitutto, che si trascura spesso. Il tema delle tecnologie oggi è un tema che deriva innanzitutto dal mondo business. Se c'è un po' di hype in termini di marketing su alcune tecnologie, spesso è dovuto alla spinta mediatica dei grandi produttori, vendor, eccetera. Quindi il mondo del digitale e delle tecnologie è già un mondo molto particolare per sé. Purtroppo negli ultimi 15 anni, poi con un'impennata purtroppo dovuta al Covid, c'è stata una crisi, secondo me, cioè l'accelerazione della spinta di tecnologie di carattere digitale fatte, progettate e sviluppate per il mondo business, quindi per il mondo degli adulti, in ambito scolastico, per esempio. Ci sono, ad esempio, le tecnologie per gestire i meeting a distanza che sono diventate la base per la didattica a distanza, i vari Zoom, Teams, programmi di varia natura che erano appunto realizzati esclusivamente per il mondo business e tra l'altro costavano come il mondo business può diciamo cifre che il mondo del business si poteva permettere di gestire, le scuole un po' meno. Quindi c'è prima questo elemento di opportunità diciamo dell'inserimento di alcune tipologie di tecnologie all'interno delle scuole. Però io sono più d'accordo con i portatori del secondo messaggio, cioè qui si tratta di insegnare ai bambini come sfruttare le nuove tecnologie, non passivamente utilizzarle. Vi faccio un esempio concreto di come lo affrontiamo noi il tema. Noi tendiamo ad insegnare, per esempio, ai bambini a progettare forme o strutture con diversi gradi di complessità a seconda della fascia di età. Questo lo facciamo con varie metodologie, utilizzando dai Lego a piccoli attuatori, motori, sensori, ad esempio facendogli costruire dei Great Ball Contraptions, che sono dei percorsi che deve fare una pallina, per esempio, per arrivare ad attraversare varie condizioni e funzioni. Si sfruttano appunto motori, carrelli di sollevamento, eccetera. Ma una delle più grandi applicazioni e bisogni anche all'interno del sistema scolastico è sul lato dei contenuti. Cioè, la tecnologia può garantire accesso a un'infinità di contenuti. Quando si parla, per esempio, di dati aperti, dati satellitari, cartografie, mappe satellitari, noi abbiamo un piccolo applicativo, per esempio, che abbiamo utilizzato fino ad un paio d'anni fa, dove i bambini, per esempio, intorno ai 7-8 anni, con Scratch potevano fare delle estrazioni di dati da piccoli repository di immagini satellitari. Per esempio, se dovevano studiare in geografia l'erosione costiera, potevano tirare giù una mappa satellitare in tempo quasi reale, perché era aggiornata alle 24 ore precedenti, e sovrapporla sulla la mappa del Lazio, per esempio, e capire lo stato d'erosione delle coste laziali quasi in tempo reale. Ora, dei bambini 15 anni fa, per fare uno studio del genere, chiaramente l'accesso all'informazione non era lo stesso. E quindi studiavano l'erosione laziale con una fotografia di 50 anni prima. Quindi stavano ancora facendo la bonifica dell'Agropontino. Quindi le grandi opportunità che ci sono oggi sono legate al bambino stesso. I bambini sono molto più capaci di noi di esprimere il proprio fabbisogno. Noi tendiamo a metterglielo in testa il fabbisogno. E purtroppo con le tecnologie digitali, questo è un gioco pericoloso. Perché? Perché sta succedendo quello che succede già oggi. Nei videogiochi ci sono sistemi di scommesse, sistemi di spesa anche eccessivi per un bambino. Stiamo replicando quel mercato che vediamo noi adulti per noi stessi anche nel mondo dei bambini. Questo è gravissimo. Eppure quegli strumenti hanno le potenzialità di cui vi ho accennato adesso. Cioè, io posso mettere un bambino con Scratch a fare delle piccole query su un database e fargli tirare fuori dati e informazioni che lui incrocia secondo la sua enorme fantasia. Cioè, lui può ricreare soluzioni probabilmente di livello quasi business, e invece tendiamo a fare il push di mercato di prodotti assolutamente scorretti per il mondo dell'educazione, soprattutto dei bambini più piccoli, invece di sfruttare queste metodologie che, ripeto, sono metodologie aperte che si rinnovano di anno in anno come la nostra.
Grazie di cuore Nicola e Cristian Rinaldi per averci raccontato questa prospettiva originale sull'educazione all'innovazione, e noi ci vediamo nel futuro.